era di ieri, del tardo pomeriggio, e in prima battuta sono stato piuttosto sorpreso. Poi, riflettendoci meglio, ho fatto una serie di considerazioni che a questo punto approfitto un po' per condividere.
Certo.
Sorpreso in prima battuta perché la DHL è un'azienda fra quelle della logistica considerata da sempre e soprattutto da alcuni anni più virgolette virtuosa delle altre. Per quale motivo? Innanzitutto perché, diciamo, è meno capillare di aziende come GLS e SDA ed è concentrata su un business che è più fortemente, diciamo, redditizio, perché sono spedizioni che mediamente hanno un valore pro capite più alto di quello della media del mercato italiano, e questo in prima battuta. In seconda battuta perché la DHL ha fatto da circa un paio d'anni, se non erro, un'operazione piuttosto intelligente sulla questione degli appalti. A differenza di altre aziende che hanno ipotizzato e poi più o meno attuato, in realtà soltanto la TNT barra FedEx, in una forma peraltro molto, diciamo, poco buona per i lavoratori, il superamento dell'appalto con l'assunzione diretta, la DHL ha fatto un altro tipo di operazione, non per tutti i suoi centri di smistamento, quindi non per le filiali, ma per gli hub, per i grandi centri di smistamento. La DHL da circa 2 anni ha fatto una sorta di semi-internalizzazione, perché ha assunto i lavoratori attraverso una società che si chiama Randstad qualcosa, che è una società il cui capitale è quota parte della DHL stessa e quota parte della Randstad, la società interinale. Quindi in tutti i grandi hub, quelli che prima erano una pluralità di appalti a aziende più o meno grandi, più o meno affidabili, eccetera, è stata completamente centralizzata e assunta direttamente da questa Randstad, che è partecipata anche dalla stessa DHL. Questa operazione è servita da un lato a loro, credo, a razionalizzare, diciamo, il costo del lavoro e l'organizzazione, e anche apparentemente a evitare appunto tutti quei problemi, chiamiamoli problemi, insomma, che derivano dal dare in appalto le lavorazioni di facchinaggio e di corrieri di consegna, perché un'unica società in cui la DHL c'è una parte del capitale significherebbe apparentemente, e in parte credo che abbia significato, un maggior controllo e una voce di spesa unica, per cui tu non dai in appalto a quello che ti fa il prezzo più basso, quello che comunque in quel momento, diciamo, gestisce la manodopera e te la vende fra virgolette, ma ce l'ha in qualche modo in casa. Questa operazione, come ho già detto, però non riguardava tutta la rete DHL, ma soltanto i grandi centri di smistamento, i cosiddetti hub, mentre invece nelle filiali si continuava ad avere il sistema degli appalti e quindi spesso anche dei subappalti, perché la società che prende in appalto, e questo non vale solo per la DHL, poi può subappaltare ad altre società o cooperative più o meno, diciamo, controllate da chi prende l'appalto, o quindi può essere un vero subappalto o un finto subappalto, per cui il consorzio X mette quella che di fatto è una sua cooperativa, anche se non risulta tale, come subappaltante. E questa notizia in realtà dimostra che anche in questa azienda che ha fatto questa operazione è emerso tanto di quello sporco che poi abbiamo visto sui giornali, perché dalle pochissime notizie che ho avuto modo di leggere gli si ipotizza un'evasione gigantesca di IVA da un lato e un'evasione contributiva, diciamo, altrettanto grande. Ora, diciamo, i pochi articoli che sono riuscito a vedere da ieri pomeriggio non specificano quali aziende e quali settori, quindi non sono in grado di dire se questa roba coinvolge anche la società, diciamo, Randstad, che è partecipata a DHL, o se invece riguarda soltanto gli appalti che sono nella parte di network, diciamo, più piccolo, le cosiddette filiali. Beh, probabilmente credo che si tratti più di questo secondo aspetto, anche se però aspettiamo di capire qualcosa di più, perché non escludo del tutto l'altro aspetto. Questo per dire che cosa? Che il settore cioè gli appalti, il settore della logistica, un po' in generale tutti i settori, diciamo, produttivi o comunque capitalistici, anche quelli che apparentemente dovrebbero essere diciamo, più avanzati dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista degli investimenti, più presentabili, eccetera, eccetera, dietro le quinte, dietro la porta, cioè se passi dal salotto alla cucina, vedi che la loro esistenza si coniuga con le forme di sfruttamento più terra-terra, più bieghe, più classiche, e le due cose coesistono. Per esempio, Fincantieri abbiamo visto che una delle società nel mondo all'avanguardia, sia dal punto di vista tecnologico che concentrazione di capitale, usava manodopera che era costretta in appalto, che era per lo più straniera, che era costretta ed è costretta a fare lavori, diciamo, a salari molto bassi, a mangiarsi un marciapiedi, a essere estremamente flessibili, quasi un lavoro a chiamata, eccetera, eccetera. E questo Fincantieri. Le società della logistica altrettanto, e anche, diciamo, settori come l'automobile, dato per fare un esempio la Fiat, coesiste la realtà di fabbrica, che peraltro adesso in Fiat è anch'essa molto, diciamo, calato come salari e come diritti, eccetera, eccetera, con un indotto che poi invece è ancora sotto questi livelli. Quindi, diciamo, è un'ulteriore conferma del fatto che gli aspetti più sfavillanti e più apparentemente avanzati del grande capitale poi, se gratti dietro, nascondono anche forme di sfruttamento che, se uno, diciamo, si ferma a un'analisi superficiale, potrebbe pensare che erano tipiche di situazioni precedenti del capitalismo, e che invece sono intrinsecamente connesse anche con gli aspetti più avanzati e strutturali del capitalismo di oggi. Mi fa ricordare un po' l'indagine che fece un giornalista tedesco, che ci fece un libro, Faccia da Turco, negli anni '80.
Quello leggendario, quel libro, esatto. Insomma.
No? Entrò nelle grandi aziende siderurgiche tedesche, quindi la Germania, sappiamo, la retorica, Precisi, eccetera, eccetera, non si sgara, eccetera, e poi dietro queste aziende c'era una realtà che era, tanto per fare un paragone, molto simile a quello della logistica che incontriamo tutt'oggi e soprattutto, diciamo, alcuni anni fa. E
anche lì il problema era quello del, non so, uno dei grossi problemi era quello dell'internalizzazione, no? Cioè il fatto che poi questi lavoratori, diciamo, nomadi, nei fatti non erano mai ufficialmente al libro paga del grande colosso siderurgico.
Assolutamente. E un altro aspetto, diciamo, della riflessione che viene in mente leggendo questa notizia è anche il fatto che apparentemente tutta una serie di misure legislative hanno hanno detto di voler introdurre, hanno dichiarato di voler introdurre delle forme di controllo più stringenti sugli appalti e sull'utilizzo della forza lavoro. Per esempio, il fatto che le aziende devono anticipare, devono dare i DURC, devono anticipare anche una serie di somme a livello contributivo negli appalti, per esempio negli appalti della logistica. In realtà sono misure che, diciamo, hanno un duplice aspetto cioè una duplice faccia, perché ovviamente se da un lato, diciamo, per prendere un appalto tu sei costretto ad essere un'azienda che è più solida dal punto di vista del capitale e anche delle capacità finanziarie, del cash flow, per così dire, dall'altro questo tipo di meccanismi favoriscono una concentrazione degli appalti e anche in mano ad aziende che, in qualche modo, diciamo, quali sono le aziende più provviste di capacità economiche e di denaro? Le aziende che in qualche modo lavano i soldi, perché questo tipo di misure favoriscono le aziende che hanno delle grosse capacità, diciamo, di avere soldi mobilizzati da dare in garanzia per questi appalti. E allo stesso tempo, come il settore della logistica, nonostante sia molto in crescita, è soggetto a una fortissima concorrenza, vediamo che anche in settori dove fino a un certo, a poco tempo fa, c'era una sorta di relativa diminuzione del lavoro grigio, del lavoro nero, degli aspetti di evasione contributiva, di evasione fiscale, eccetera, adesso c'è un po' una controtendenza, perché ogni volta che spesso nei cambi appalti verifichiamo che vengono assegnati questi appalti ad aziende che invece sono abbastanza, diciamo, vecchio stampo, cioè che diciamo gestiscono il lavoro in un certo modo, è dubbio che paghino i contributi correttamente, aprono e chiudono molto velocemente, eccetera. Questo perché insieme alle misure che ho detto prima c'è anche il fatto che, siccome c'è una concorrenza spietata nella logistica, nonostante il mercato abbia tenuto e sia in qualche modo anche in espansione come volume di, diciamo, di merci movimentate, anche se probabilmente come profitto, diciamo, rispetto al capitale investito c'è anche un certo abbassamento di questo rapporto. E allora vediamo che mentre prima, diciamo, mediamente le parti più grigie e più nere di questi appalti venivano sostituite da aziende che sembrava potessero fornire più garanzie, adesso c'è un po' un'inversione di tendenza, per cui le grandi aziende danno in appalto ad aziende che invece operano borderline sul mercato. E questo, per finire, voglio sottolineare che la DHL, sono ormai quasi tutti, diciamo, i grandi competitor della logistica, il settore Corriere Espresso, che sono le aziende più grandi e più centralizzate, sono multinazionali che hanno dietro anche una collocazione geografica precisa, la Germania, l'America, la Francia, il Bartolino, eccetera, eccetera. E quindi da un lato diciamo sono grandi aziende, per l'Italia l'SDA che dietro c'ha Poste Italiane, eppure dietro queste grandi aziende poi vediamo degli appalti che spesso sono dati ad aziende che fanno chiaramente un dumping salariale, perché prendono gli appalti a dei prezzi così bassi che è evidente che non possono essere in regola sul salario e sui contributi dei lavoratori, per non parlare dei diritti, che è un aspetto, diciamo, meno diretto, ma che comunque pesano anche sul costo della posta di lavoro.
Assolutamente, e sappiamo, insomma, poi quanto tengano a queste cose, diciamo, i titolari di queste aziende. Senti, per concludere, ovviamente qui stiamo parlando di un inizio di un procedimento che poi andrà a finire chissà quando, però a parte questo, può essere in qualche modo la notizia di oggi un anticipo, un prodromo di qualcosa che poi potrebbe andare a ripercuotersi pure sulle altre imprese che hai citato tu, quindi non soltanto la DHL, e quindi può essere anche diciamo la possibilità per un cambiamento, seppur minimo, di tutta una serie di dinamiche, oppure da questo punto di vista sei pessimista al riguardo?
Ma guarda, sinceramente diciamo, mi hai posto una domanda che, a cui non sono tanto in grado di rispondere, perché tra l'altro bisognerebbe anche capire la logica che c'è dietro questa indagine, eccetera. Così, se vuoi una mia opinione personale, non sono molto ottimista, perché di tavoli della legalità e di iniziative in grande stile fatte dagli organismi competenti per diciamo andare a mettere il becco nel settore della logistica, in questi anni abbiamo viste parecchie, e se dovessero, diciamo, effettivamente controllare la logistica come qualunque altro settore, dovrebbero sconvolgere completamente tutta la situazione attuale di mercato e della struttura degli investimenti. Quindi secondo me sarà molto difficile che questa cosa possa diventare di uno sconvolgimento, eccetera.
Va bene, e ti ringraziamo, ci sembrava, diciamo, doveroso sentire il tuo e il vostro parere, perché insomma per una volta che comunque una notizia del genere, diciamo, assurge a livello nazionale, insomma non si può fare a meno di non commentarla. Chiaramente poi c'è tutto il resto, la realtà fatta di mille iniziative, mobilitazioni, repressione infinita che purtroppo, diciamo, raramente arriva sulle prime pagine, ma quello,
ecco,
insomma,
perché poi uno, così, consenti di chiudere una battuta, verrebbe da chiedere come mai la Guardia di Finanza ogni tanto scopre, diciamo, queste macro voragini e allo stesso tempo quando sono lavoratori che protestano perché le condizioni di lavoro e quindi di appalto e quindi di aziende a cui è affidato l'appalto sono schifose, poi magari non la Guardia di Finanza ma la polizia o i carabinieri vanno sul posto dei lavoratori sciopero, invece di fare l'indagine su queste situazioni prendono a manganellati i lavoratori e cercano di sgomberare i loro picchetti.
Certo, diciamo, questa è una domanda che ci facciamo e che facciamo, ecco, mettiamola così, diciamo, la lasciamo come interrogativo,
la lasciamo come domande,
interrogativo permanente, ecco, che non finisce sicuramente qui. Va benissimo.
Io vi ringrazio anche per l'attenzione con cui seguite, diciamo, anche notizie, diciamo, un po' più particolari, diciamo così, e l'attenzione con cui state sul pezzo, anche seguendo le vicende del mondo del lavoro e della logistica tra gli altri.
Grazie a te, che sono, diciamo, quelle principali a cui cerchiamo di dare retta e insomma che cerchiamo di diffondere. Poi ogni tanto ci sono anche queste altre per cui bisogna
seguire tutto, sennò...
assolutamente non si è parziali in qualche modo. Va benissimo, un abbraccio, grazie per la presenza e a risentirci a prestissimo per tutte le lotte future.
Grazie,
buona giornata anche a te e a voi, ciao ciao.